Oggi vorrei proporvi di dare un'occhiata per iniziare, proprio per avere uno spunto di riflessione. Vorrei proporvi di dare un'occhiata a un trailer che mi è capitato di vedere praticamente per caso. Stavo consultando il sito della CNN e a un certo punto propongono questo lancio di un film documentario della National Geographic, che probabilmente molti di voi conoscono, è un'istituzione molto conosciuta, molto grande, basata negli Stati Uniti, e il suo scopo è quello di fare divulgazione scientifica, fare educazione in senso lato. E il titolo del film, del quale vediamo solo il trailer, vi rassicuro, non guardiamo il film, il titolo di questo film documentario è Free Solo. E in pratica si riferisce a una scalata che è stata fatta nel giugno del 2017 di una parete di roccia dell'altezza di abbondanti 1000 metri di una montagna che si chiama El Capitan. E la montagna El Capitan, Franco dovrebbe forse saperlo, Franco e Katia dovrebbero saperlo, che negli Stati Uniti ormai sono di casa. Comunque, il parco in questione nel quale si trova questa montagna è il parco Yosemite, che si trova in California. E questo film documentario riporta le gesta di questo 33enne che appunto scala questo, potremmo definire questo muro di roccia. Allora, il filmato è di 2 minuti e passa, quindi molto breve. Vi accorgerete subito del motivo per il quale si è trattato di una prestazione un po' fuori dall'ordinario, e poi insieme useremo questo filmato per fare una riflessione, per ragionare un po' su tutto quanto. Ma naturalmente diamogli un'occhiata. Tenuto presente, ve lo dico già subito, che questo video mi è piaciuto per alcuni aspetti, molto meno per altri. Prego. Magari lo commento intanto che va.
Does it feel different to be up there without a rope?
It's obviously la differenza, like, salire senza una corda.
People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe.
Pensa che sia facile
farlo. Exactly what he's doing,
ma quando si realizza com'è, ci si spaventa.
I've thought about El Cap like for years, and every year I'm like, that's really scary.
Veramente
I'll never be content unless I at least put in the effort. El Cap is the most impressive wall on Earth.
It's 3,200 feet sheer granite.
It's the center of the rock climbing universe.
I get questions
about it all the time. Oh, would you like to do that? And you're like, yes, for sure.
Mi hanno chiesto, vuoi farlo? Io ho detto, certamente.
So you're a girlfriend now, I heard.
Questa è la ragazza di lui. Non così contenta peraltro. Non riesco a capire, dice lei, come mai lui lo voglia fare. Ma se non lo facesse, poi gli spiacerebbe di non averlo fatto. La maggior parte di coloro che fanno queste cose oggi sono già morti.
I've always been conflicted about shooting a film about free soloing just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death.
Immaginare.
I think
when
he's free soloing is where he feels the most alive, most everything.
Sta la madre.
How can you even think about taking
it away? Dice, beh, se questo lo fa felice, se questo lo motiva, perché no?
Starting to get kind of psyched.
If you're pushing the edge, eventually you find the edge.
Se tu sposti il limite, dice, beh, lo trovi quel limite.
Hey Jimmy, do you copy? Just started climbing.
Ok, questo è il trailer, non so se vi ho fatto venire voglia di vedere il film o no. Comunque, cominciamo con gli aspetti positivi di questo film, di questa impresa. Sicuramente questo ragazzo ha mostrato di avere coraggio, tenacia, risolutezza, perseveranza. Perché non è che si faccia una cosa di questo genere aggrappandosi solo con le dita delle mani e con i piedi su una parete di quel genere così. Bisogna fare tanto esercizio e quindi in questo senso direi che questa serie di considerazioni rientrano nella parte degli aspetti positivi. Parliamo invece degli aspetti negativi. Allora, l'aspetto più clamoroso, più eclatante è il fatto che manchi una corda d'arrampicata. Manchi qualsiasi sicurezza. Lui nel filmato dice chiaramente: io devo salire in modo perfetto, perché l'errore significa cadere, cadere significa morire. Quindi non c'è spazio per nessun tipo di errore. E naturalmente noi da credenti dovremmo domandarci: ma qual è lo scopo di questo esercizio? Allora, io non voglio parlare male di nessuno, intendiamoci bene, qualcuno dovesse sentire questa predicazione e dice: come ti permetti di giudicare? No, non voglio giudicare, faccio semplicemente un ragionamento e mi dico: qual è lo scopo di questo esercizio? Per lui sicuramente una botta di adrenalina forte, un piacere personale. Oso dire un po' di esibizionismo, questo un po' c'è, e soprattutto, visto dal punto di vista di un credente, un certo disprezzo della vita, nel senso che in un attimo ci si può trovare dall'altra parte. E quindi c'è questa sfida continua tra la vita e la morte. Ma partendo da questo filmato, quale potrebbe essere l'applicazione spirituale di quello che abbiamo appena visto? Questo giovane e la sua sfida per un'arrampicata perfetta mi ricorda che cosa? Mi fa venire in mente che cosa? Beh, mi fa venire in mente coloro che non sono ancora veri credenti, coloro che non sono ancora cristiani, nati di nuovo, uomini e donne che si stanno arrampicando sulla montagna di questa vita terrena e lo fanno in tanti modi, lo fanno con diligenza, lo fanno con agilità, lo fanno con costanza, ma con degli obiettivi umani, degli obiettivi umani, quindi il proprio appagamento, quindi la propria affermazione. Che cosa si cerca in questa terra quando si cammina senza il Signore? Poi si cerca le cose che cercano un po' tutti, quindi, che ne so, felicità coniugale, ad esempio. Si cerca di poter avere una bella carriera a livello professionale. Si cerca il fatto di poter vivere il più possibile in un benessere economico. Che cosa si cerca? Si cerca tante cose. Si vive per tante cose. Ieri sera ci siamo incontrati con delle persone che hanno una grande passione per lo sport. Alcuni vivono per lo sport. Lo sport è tutto per loro. Altri, altre cose, altri hobby. Alcuni sono innamorati del loro lavoro e lavorano più del necessario. Ora, ci sono un sacco di persone, soprattutto ultimamente, che sfruttano i progressi tecnologici per fare di tutto per rallentare l'invecchiamento, perché l'invecchiamento è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti quanti, quindi tutte queste tecniche, creme e trattamenti anti-aging, detto in inglese, moderno, che vuol dire anti-invecchiamento, per capirci. Questo si cerca. E naturalmente l'uomo e la donna che non è ancora nato di nuovo sale questa montagna senza una corda d'arrampicata. E nel momento in cui dovesse succedere che perda la presa, c'è il precipizio, c'è la caduta, c'è il vuoto, c'è la morte. E quello che poi vedremo dopo la morte. E dobbiamo sapere che tutti quanti potremmo, in un momento o nell'altro, per varie ragioni, perdere un appiglio e precipitare nel vuoto. Alcuni dicono, più tardi possibile, va bene, ma può succedere. Siamo consapevoli che possa succedere. Ora, nel momento in cui questo dovesse succedere a delle persone che non sono nate di nuovo, quello che li aspetta è una dimensione eterna per la quale verosimilmente o non si sono preparati, oppure una dimensione eterna che non si aspettano, avendo ragionato da religiosi ed essendosi detti quindi, beh, se io ho fatto questo non sono stato proprio così cattivo, così malvagio come quello, allora magari riceverò qualcosa in cambio. Ora, questa riflessione dovrebbe indurci a fare tre cose. Vi dico quali. La prima cosa che dovremmo fare è essere estremamente grati e riconoscenti a Dio per il fatto che un po' di tempo fa, ognuno di noi sa quando, intanto che stavamo salendo, abbiamo visto vicino a noi una corda. Ci è stata messa davanti una corda. L'abbiamo vista, l'abbiamo afferrata con il moschettone, ci siamo assicurati e da quel momento la nostra salita ha assunto tutt'altra connotazione. Siamo d'accordo? Siamo nella consapevolezza che siamo assicurati a quella corda. E questo è un privilegio straordinario. Quindi Dio per grazia ha fatto piombare quella corda vicino a noi e noi per fede l'abbiamo agguantata, l'abbiamo fatta nostra. Amen? Dovremmo essere grati a Dio per questo. Perché la corda non è arrivata perché noi ci siamo distinti per qualcosa, no. È arrivata per scelta divina. Un dono di Dio, questa è la grazia. La seconda cosa che dovremmo fare è pregare. Pregare per coloro che noi conosciamo, pregare di nuovo. Per coloro che conosciamo che ancora non conoscono il Signore. Amen? Pregare per loro. Che anche loro un giorno possano essere coinvolti in questo meraviglioso piano del Signore. E la terza cosa che dovremmo fare è quella di proseguire. Di proseguire con fiducia. Di proseguire con entusiasmo la nostra arrampicata. Vogliamo leggere insieme prima Colossesi, scusate, capitolo 1. Colossesi, capitolo 1, i versetti da 3 a 12. Colossesi 1, da 3 a 12. Ci siamo? Mi state seguendo? C'è qualcuno che si è già perso? Alzi pure la mano. No? Non c'è. Meno male. Allora, Colossesi 1, dal versetto 3. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, dalla quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito, dal versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché Camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Versetto 11, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen. Quindi che cosa ci viene detto? Qual è l'auspicio? Qual è la preghiera di Paolo? Che i veri credenti, conoscendo la volontà di Dio, grazie alla lettura della parola, e cercando naturalmente di piacergli in ogni cosa, fortificati dalla sua gloriosa potenza, quindi fortificati dallo Spirito Santo, dall'opera dello Spirito Santo, divengano sempre più pazienti e perseveranti. Divengano sempre più perseveranti, coraggiosi, tenaci, risoluti, determinati. Questo è quello che l'Apostolo Paolo chiede per i Colossesi e naturalmente in fondo chiede anche per noi. Il titolo che ho voluto dare al messaggio è Proseguiamo l'arrampicata. Ma proseguiamo questa arrampicata non per il nostro appagamento, proseguiamola in ubbidienza al Maestro. Proseguiamo questa arrampicata non per vantarci della nostra prestazione. Io oggi ho fatto tot metri di parete. No, proseguiamo l'arrampicata per piacere a Dio. Non importa quanti metri, ma per piacere a Dio. Siamo d'accordo? Noi non dovremmo proseguire questa arrampicata in solitaria. Prendo la mia parete. No, il Signore ci chiama a proseguire l'arrampicata in gruppo, tutti insieme, con le nostre corde di sicurezza, insieme. Ui, come sta andando? E tu come va? Che fai là sotto? Dai, che ce la puoi fare? Questo è quello che il Signore si aspetta da parte nostra, che proseguiamo l'arrampicata, che proseguiamo a salire. A salire senza fretta però, perché c'è qualcuno che, sapete, quelli che vogliono fare per fare, devono fare, non stanno mai fermi. Pericoloso. All'estremo opposto ci sono i bradipi. Pigrizia, che ci blocca. Guai a essere pigri. Poi ci sono quelli proprio che si prendono delle pause straordinarie e che giustificano certe pause prolungate. Le pause alcune volte denotano fatica, denotano esaurimento, depressione, demotivazione, confusione. E può capitare che uno si fermi, si trova una nicchia, io mi fermo qua. Solo che poi il rischio qual è? Che questa pausa comincia a durare un po' troppo. E talvolta poi dietro a questa pausa si nasconde un po' di passività, talvolta anche del menefreghismo. Uno dice, che me frega, la corda ce l'ho. Quindi, quello che noi dovremmo chiaramente fare è essere sicuri, per sgombrare il campo da equivoci, che questa corda di sicurezza, moschettone, ce l'abbiamo. In Proverbi capitolo 4, versetto 13, noi sappiamo che questa corda di sicurezza è Gesù Cristo, il nostro Signore. Dice la Scrittura che non c'è sotto il cielo altro nome per il quale gli uomini possano essere salvati. Lui ha detto di se stesso, io sono l'unica via, non c'è altra via al di fuori di me. Quindi questa corda di sicurezza è Gesù, il nostro Signore Salvatore, siamo d'accordo? E in Proverbi 4,13 è scritto, afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala, serbala, dice lì, perché essa è la tua vita. Ora, chi è questa istruzione? È la parola. E chi è la parola? Gesù. Afferra Gesù. Afferralo e stai con lui. Come? Consultando il manuale, consultando la parola. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala, perché essa è la tua vita. Detto questo, dobbiamo essere onesti. Credo che sia giusto essere onesti tra di noi. Dobbiamo ammettere una cosa. Dobbiamo ammettere che a causa dei tanti problemi di questa vita terrena può capitare, capita anche piuttosto sovente, che problemi e imprevisti ci facciano un pochettino passare la voglia di arrampicarci. Siamo d'accordo? Successo solo a me? Non credo. Questa voglia di salire, un pochettino va scemando, ci passa. E quindi quello che succede è che invece di sperimentare la sua pace, proviamo ansia. Invece di avere fiducia, siamo attanagliati dai dubbi. Invece di infondere coraggio, contagiamo gli altri con le nostre paure. Cioè, invece di infondere coraggio agli altri, cioè più ci frequentano e più gli trasmettiamo le nostre paure, i nostri timori. Invece di sprizzare gioia da tutti i pori, sovente diamo l'impressione di possedere dei muscoli facciali che col tempo si sono praticamente atrofizzati, quasi ormai totalmente incapaci di riprodurre un sorriso, quasi totalmente incapaci di produrre uno sguardo ottimista, un sorriso. Fatemi uno sguardo ottimista. Sguardo ottimista. Espressione rassicurante. Fammi un'espressione rassicurante. Perfetto. Mi sento già meglio. Grazie alla espressione rassicurante. Ok, ci siamo capiti. Quindi c'è questo blocco dei muscoli facciali. E questo sapete perché succede? Succede perché siamo molto focalizzati, dobbiamo ammetterlo, su ciò che avviene o non avviene in questa vita terrena e magari poco propensi a relativizzare le nostre delusioni, i nostri fallimenti, i problemi, le difficoltà, in un'ottica più ampia, in un'ottica che non tenga conto solo dell'oggi e del presente, ma anche di ciò che è stato predisposto da Dio per l'eternità, ossia per un lasso di tempo infinito, un lasso di tempo che non ha fine, un lasso di tempo che non teme paragoni. Matusalemme ha vissuto 969 anni. Sono tanti? Mica male. 969 anni per rapporto all'eternità? Sono niente. Niente. Nulla. E a questo proposito potrebbe esserci utile esaminare insieme che cosa troviamo riportato in Prima Tessalonicesi, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Ci interessa dare un'occhiata, magari oggi pomeriggio, se qualcuno volesse, sarebbe mica male leggere il capitolo 4 e il capitolo 5 di questa lettera, ma soprattutto la parte finale del capitolo 4, la parte iniziale del capitolo 5. Perché qua si parla, e talvolta leggendo velocemente si fa un po' di confusione, ma qui si parla di due eventi ben distinti. Il primo evento è il rapimento della Chiesa e il secondo evento, che è chiamato il giorno del Signore è una cosa diversa. Il giorno del Signore è un tempo di giudizio, soprattutto per Israele e per le nazioni. E il giorno del Signore, quando vi imbattete in questo termine, anche nell'Antico Testamento, il giorno del Signore include la grande tribolazione, include la battaglia d'Armageddon, include l'apparizione del Signore con i suoi santi, con gli angeli, include il regno millenario, include il giudizio finale, il famoso giudizio del trono bianco. Questi due eventi dovrebbero normalmente infonderci coraggio, dovrebbero infonderci speranza, dovrebbero infonderci ottimismo, dovrebbero indurci a una profonda gratitudine nei confronti di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Parliamo un attimino del rapimento. Non se ne parla spesso durante i culti, durante i messaggi, soprattutto domenicali. Noi dovremmo rallegrarci del fatto che sappiamo per certo che un giorno la Chiesa verrà rapita. E questo giorno è oggi. No, non è vero. Non lo sa nessuno. Ah, qualcuno, come oggi? Avevo degli appunti, no. Questo giorno, a mio avviso, non è così lontano. Voi gli direte, da quando mi sono convertito me lo dicono. Vero. Ma non è così lontano a giudicare, ad esempio, dai cambiamenti climatici. Cioè, stanno succedendo cose importanti in tutto il mondo. Moria di animali in Australia con un caldo incredibile. Ghiacci che si sciolgono al Polo Nord, orsi che muoiono annegati perché non hanno più il ghiaccio e non hanno più prede. Ci sono dei cambiamenti politici in atto, si parla sempre più spesso di un nuovo ordine mondiale, ci sono dei cambiamenti economici, ci sono dei cambiamenti comportamentali a livello della violenza, a livello della voglia di trasgredire, di fare tutto quanto nella parola di Dio è vietato. Leggevo un articolo che parlava del problema degli insetti. Si sono accorti che cominciano a scarseggiare insetti importantissimi per gli equilibri della terra nella quale noi ci troviamo. E questo discorso sta provocando degli squilibri nella popolazione degli insetti, tanto che si dice che nell'arco di qualche decina di anni non si ritroveranno quasi più api e farfalle, api importantissime, api e farfalle, belle le farfalle. In compenso però avremo degli altri insetti. Volete sapere quali? Mosche e scarafaggi. Uè! Chi avrebbe preferito api e farfalle? Questo sta succedendo intorno a noi. Quindi, quando avverrà il rapimento della Chiesa? Non lo sappiamo, ma avverrà, e probabilmente non tanto in là nel tempo. Paolo ai Tessalonicesi ha dovuto parlare in modo chiaro, perché a quel tempo c'era un po' di confusione nella chiesa di Tessalonica. Alcuni addirittura dubitavano il fatto che si potesse risorgere in una nuova dimensione di vita. Lo mettevano in dubbio. Altri si sono detti, perché avevano cominciato a sentir parlare di questo rapimento della chiesa, ne parla anche prima Corinzi capitolo 15, casomai. E allora altri si sono detti, oh che peccato, per quelli che stanno morendo ora e sono già morti, perché non parteciperanno a questo straordinario evento. E allora Paolo è obbligato a fare un po' d'ordine, un po' di chiarezza. E prima Tessalonicesi capitolo 4 dal versetto 16 dice così, ascoltatemi bene, perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, La tromba nell'Antico Testamento veniva usata per varie cose. Questa tromba è la sesta tromba, che era quella che serviva per chiamare il popolo, per dire stiamo partendo, preparate i bagagli. E qui dice, con la tromba di Dio scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, dove? Nelle nuvole, sulle nuvole. Che meravigliosa esperienza. Per me, oltretutto che amo volare, che bello. Piromette nelle nuvole, vabbè, sto un po' degenerato. Comunque, dice, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Che è successo qua davanti? Giustamente, c'è qualcuno che ha paura di volare? Ma quella sarà un'esperienza fantastica. Non avremo le vertigini lì, sicuro. E dice, saremo sempre con il Signore. E poi conclude dicendo, consolatevi. Dunque, gli uni gli altri con queste parole. Che bello. Che bella promessa. Allora, qualcuno di noi parteciperà al rapimento? Forse sì. Qualcuno di noi ci lascerà prima? Forse sì. Non vi piace questa, lo so, però può succedere, solo Dio sa. Comunque, prima o dopo saremo tutti riuniti sulle nuvole con Cristo. E dice, saremo sempre con Lui. Con Lui, con il Figlio di Dio. Wow, consolatevi con queste parole. Rallegratevi di queste parole. Ora, in merito al giorno del Signore. Dice, quando si dirà pace e sicurezza, una rovina improvvisa si abbatterà sugli abitanti della terra e non scamperanno. Oggi noi vediamo che succedono tante cose e spesso ci diciamo, ma perché il Signore sta permettendo tutto ciò? Il Signore sta permettendo perché c'è un orologio, c'è un cronometro, c'è un conto alla rovescia e a un certo punto la lancetta arriverà al momento in cui tutto deve partire. La parola di Dio ci parla chiaramente dell'ira di Dio. L'ira di Dio, la rabbia di Dio contro l'uomo peccatore che si salva solo per grazia nel sangue di Gesù. E l'ira di Dio significherà persecuzione, morte, distruzione. L'anticristo agirà indisturbato, il falso profeta, demoni verranno liberati, slegati dalla loro prigionia e cominceranno a influenzare negativamente gli uomini sulla terra. Il tempo della grande tribolazione, soprattutto gli ultimi 3 anni e mezzo, sarà un tempo orribile che non augureremo a nessuno. Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Versetti da 8 a 10. Ascoltate che cosa dice. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, ascoltatemi bene, Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che siamo ancora in vita a quel momento, sia che dormiamo, sia che siamo già morti, viviamo insieme con Lui per sempre. E anche qui dice consolatevi gli uni gli altri, raccontatevi queste verità quando le cose vanno male. Amen. Ecco svelato che cosa dovrebbe renderci fiduciosi e gioiosi. Il fatto di sapere che qualunque cosa possa accaderci, per la grazia di Dio, il Re dei Re, il Signore dei Signori, non ci lascerà, non ci abbandonerà, non ci deluderà. Amen. Ora, e concludo, la domanda è: che cosa c'è che non va? Che cosa ci preoccupa? Che cosa ci infastidisce? Che cosa ci spaventa? Che cosa ha fatto sì che noi ci scoraggiassimo? Che cosa ha fatto sì che noi ci deprimessimo? Che cosa ha fatto sì che noi ci distaccassimo da Dio e anche dagli altri? Che cosa ha fatto sì che noi ci convincessimo del fatto che non vale più la pena di lottare? Che cosa? Di qualsiasi cosa possa trattarsi, possa essersi trattato, lo Spirito Santo oggi ha intenzione di fortificarci potentemente, affinché ognuno di noi, con le mani e coi piedi, possa proseguire la sua arrampicata, non da solo, ma insieme. Tutti insieme, le nostre corde, vicino, uno vicino all'altro, tutti belli sulla parete. Uè, siamo pronti? Ale, andiamo, ale! Il Signore vuole che proseguiamo l'arrampicata. Corda, indispensabile, ma poi dovremo proseguire la nostra arrampicata. Amen? Questo è quello che il Signore voleva dirci oggi. Detto questo, oggi abbiamo il privilegio, l'opportunità di insieme prendere dalla Santa Cena, quindi prendere questi simboli dell'opera redentrice compiuta dal nostro Signore, dal nostro Maestro sulla croce. E prima di procedere, volevo chiedervi di rimanere sempre nella lettera ai Colossesi. Vogliamo leggere semplicemente dal versetto 13 in avanti fino addirittura al 23. Colossesi 1, capitolo 1, praticamente da dopo dove ci siamo fermati prima. Ascoltate che cosa dice. Dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutte le cose. Per mezzo di Cristo Gesù e in vista di Cristo Gesù. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Chi è il nostro capo? Cristo. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi, e io anche, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Come ci vede il Signore adesso? In questo modo, santi, senza difetto, irreprensibili, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Questi simboli che stiamo per prendere tutti insieme ci ricordano proprio quello che Gesù ha fatto, la straordinaria opera di Gesù. Molti sanno che Gesù è morto per i peccati dell'umanità, ma molti ignorano il fatto che Gesù è andato su quella croce per i peccati di ogni individuo, qualsiasi peccato che noi abbiamo potuto commettere nel passato, nel presente e che eventualmente commetteremo nel futuro. Lui è andato su quella croce per me, vedendo le schifezze che ho fatto io, che faccio io, e pagando il prezzo su quella croce al posto mio e al posto di ciascuno di noi. E quindi oggi vogliamo avvicinarci a questi elementi con questa profonda consapevolezza. Non è tanto il fatto di mettere in bocca un cracker e di bere del vino, ma è il fatto di sapere che cosa stiamo commemorando, chi stiamo commemorando in vista di Lui, in vista di Lui. Fate questo in memoria di me, fate questo in vista di Lui.